ci troviamo qui per realizzare una trasmissione di Ragazzi d'Europa sui mass media. Ringraziamo innanzitutto il signor Armando Locatelli, che ci ha permesso di fare questa esperienza insolita. Salutiamo i nostri compagni della Scuola Media Statale Pirotta di Desio. Per preparare questa trasmissione ha lavorato metà classe. Io, che sono Alessandra, Elisa, Sara Tudisco, Sidra, Silvia, Kevin, Ronald, Davide, Carmine, Samuel, Sara Mistretta, Giuseppe e Linda. Ci ha guidato la professoressa Anna Maria Sala, che pure ringraziamo. Adesso che ci siamo conosciuti, iniziamo la trasmissione vera e propria. Tutti sanno che i mass media sono i mezzi di comunicazione di massa. Il giornale, il cinema, la radio, la televisione e internet. Mezzi, cioè che fanno passare i messaggi a una massa di gente. Noi parleremo di ciascuno di essi, ma abbiamo anche fatto un sondaggio nella nostra classe, considerandola, a dire il vero, un po' arbitrariamente, un campione significativo dei ragazzi della nostra età. E così vi riporteremo le opinioni e gusti che abbiamo rilevato nel nostro sondaggio. Qualcuno di noi si è anche divertito a preparare un'intervista impossibile. E più tardi vi proporremo una poesia ironica e pungente di Gianni Rodari, dal titolo Teledramma, ma non voglio anticipare di più. Visto che siamo a Radio Mach 5, partiamo con il rendiconto di un'intervista fatta al signor Armando, che ci ospita qui e che da tanti anni lavora questa radio. Passo qui la parola a Elisa.
Abbiamo fatto un'intervista al conduttore di Radio Mach 5, Armando Locatelli, e siamo venuti a conoscenza di molte informazioni sulla vita in radio, che ci sembrano utili da passare a voi.
Innanzitutto, il lavoro alla radio è il lavoro a tempo pieno, a cui ci si dedica 24 ore su 24. All'interno della radio si hanno più compiti: regolare i volumi, preparare le musiche giuste, ma anche presentare.
Una cosa curiosa è che le varie musiche sono le case discografiche a darle alla radio, e non è la radio a comprarle. Il personale di una piccola radio libera può essere ridotto, ma si avvale della collaborazione di molte persone. E la particolarità di Radio Mach 5 è che dà spazio ai giovani. Pensate, ci sono conduttori anche di 16 anni.
Radio Mach 5 fu una delle prime radio libere a trasmettere insieme a Radio 101 e Radio Baby 103. Armando ci ha spiegato che la funzione di una radio libera è di essere libera e dare spazio a tutto e a tutti, dal consiglio comunale, alle scuole, alla parrocchia, alle associazioni sportive, eccetera. Tutto ciò rende difficoltoso gestire una radio come Radio Mach 5. Infatti il numero delle radio libere, da 40 anni a questa parte, è passato da 102 a 3.
Le piccole radio non sono sostenute da nessuno, le autorità le hanno sempre ignorate e anche se fanno molte lodi e promesse, non le aiutano granché. Inoltre, la pubblicità, che a noi sembra venga pagata molto, non ricopre che una minima parte delle spese. Insomma, il problema economico è un bel problema e Armando ne sa qualcosa.
Dobbiamo aggiungere che, però, ora qualcosa si è mosso. Il comune di Limbiate, dopo tanti anni, ha dato alla radio una nuova sede e questo non può che farci piacere.
Stiamo parlando di radio e noi ci siamo divertiti a immaginare un'intervista impossibile al papà della radio. Passo la linea a Ronald e Samuel.
Oggi abbiamo qui un ospite davvero eccezionale per la radio. Vi diamo qualche indizio su di lui per farvi scoprire chi sia. È nato a Bologna il 25 aprile 1874. A 20 anni ha cominciato a fare esperimenti nella sua soffitta di Villa Griffone di Ponticello. Nel 1909 è stato insignito del premio Nobel per la fisica all'età di 35 anni. Avete capito di chi si tratta? Ma certo, diamo un caloroso benvenuto a Guglielmo Marconi.
Buon pomeriggio.
Iniziamo subito con le domande. Qual è stato il momento della sua vita in cui è rimasto più deluso?
Beh, sicuramente quando sono andato a presentare la mia invenzione, cioè la possibilità di inviare messaggi senza utilizzare fili, al Ministero delle Poste Italiane, che molto cordialmente me l'ha rifiutata e mi ha messo alla porta. Vi pare possibile?
Ma ha avuto la sua rivincita?
Certamente. L'anno successivo, cioè nel 1896, sono andato in Inghilterra e lì hanno accolto la mia invenzione a braccia aperte e mi hanno messo a disposizione un laboratorio intero e i finanziamenti che mi servivano.
Gran bella rivincita, ma mi tolgo una curiosità. Secondo lei a cosa è servita la sua invenzione?
Sinceramente, al mio tempo non credevo diventasse così importante e diffusa come lo è adesso, ma comunque è servita a molte cose. Prima di tutto a salvare vite umane, a diffondere notizie e a collegare civiltà distanti.
Per cui lei è fiera di ciò che ha fatto?
Certo.
Ma adesso un'ultima domanda. Che cosa ha provato alla consegna del premio Nobel nel lontano 1909?
Ho provato grande gioia ed orgoglio e soprattutto mi sono sentito un vero italiano.
E con ciò abbiamo concluso. Salutiamo il nostro amico Marconi e auguriamogli buon ritorno nella sua epoca.
Come ha già detto Alessandra, abbiamo fatto un sondaggio sui mass media della nostra stessa classe, la terza. Anzitutto abbiamo chiesto di mettere in ordine di preferenza televisione, radio, cinema, internet e giornale. E così abbiamo scoperto che internet è preferito dal 45% dei nostri compagni. Al secondo posto sta la televisione con il 30% e al terzo posto con il 25%. Radio e giornale vengono utilizzati, ma non sono preferiti da nessuno.
Dato che siamo proprio in radio, incominceremo con un sondaggio su questi mass media. Il 75% dei nostri compagni ascolta la radio. Siete curiosi di sapere che stazioni ascoltano? Sicuramente la più gettonata è Radio RTL 102.5. Al secondo posto, con un po' di distacco, viene Radio Kiss Kiss. E al terzo posto Radio DJ. Purtroppo nessuno conosceva Radio Mach 5, ma adesso nella nostra scuola la conoscono già tutti, perché i nostri compagni ci vogliono ascoltare. Il 28% dei nostri compagni è pesantemente infastidito dalla pubblicità. Sono assolutamente d'accordo. Il 46% sopporta senza fastidirsi e il 26% non viene disturbato dalla pubblicità. Quasi nessuno ascolta la radio senza far niente. Volete sapere cosa combinano i terzini della mia classe? Il 41% canta allegramente e il 15% addirittura balla e l'11% studia e il 33% si dedica ad attività non meglio identificate. Secondo me dormicchiano o mangiano. La stragrande maggioranza dei nostri compagni non è mai intervenuta in un programma. Il 15% lo fa qualche volta e il 3% spesso. A questo punto noi siamo un'eccezione perché stiamo addirittura facendo un programma tutto nostro. Naturalmente quello che ci piace di più ascoltare la radio sono le canzoni.
Abbiamo chiesto ai nostri compagni quando una canzone piace. Al 5% una canzone piace se tutti la cantano. Al 10% piace perché nelle classifiche. Al 40% una canzone piace solo per una stagione e il 45% dei nostri compagni ama una canzone per sempre. Anch'io sono d'accordo con loro.
Non è una novità che a noi ragazzi i giornali quotidiani non interessano molto. Tuttavia, siccome il giornale è il più antico mass media e comunque qualcosina leggiamo anche noi, abbiamo deciso di inserire anche questo argomento nel nostro sondaggio. Alla domanda, leggi i giornali quotidiani? Solo il 4,5% ha risposto spesso, il 18% qualche volta, il 50% raramente e il 27% mai.
L'11% di noi legge il giornale sulla scuola. Vi chiederete come mai. In realtà, tutte le classi terze dedicano al giornale parecchie lezioni. E a primavera, sia noi che i nostri compagni, andremo a visitare la redazione del Corriere della Sera a Milano.
Vi chiederete quali sono i quotidiani più letti dai nostri amici. Eccovi accontentati. In testa, con il 45% di preferenza, sta il Corriere della Sera. Al secondo posto, con il 30%, la Gazzetta dello Sport. Al terzo posto, con il 23%, il Giornale. E molta distanza la Repubblica.
Abbiamo anche chiesto quali sono le riviste preferite dei nostri coetanei e abbiamo scoperto che c'è un incredibile numero di riviste diverse che si occupano di tutto, dalle moto alle auto, dallo sport alla musica, dai videogiochi alla moda. Comunque i preferiti sono Focus, Focus Junior, Focus e Pops.
Il 25% dei miei compagni legge le riviste dall'inizio alla fine. Il 25% le legge solo qualche articolo e il 50% semplicemente le sfoglia. Non siamo dei grandi lettori, vero?
Volete sapere a chi piacciono i fumetti? Al 18% molto, al 40% poco, al 9% abbastanza e al 27% per niente. I nostri compagni leggono i fumetti più disparati. I più gettonati sono PK, Topolino, i grandi miti Disney e Tex.
Il 68% dei nostri genitori sa sempre quello che leggiamo e il 4,5% non ha idea di quello che leggiamo e il 27% a volte non sa quello che leggiamo.
Passiamo adesso a uno dei nostri... Adesso a uno dei nostri mass media preferiti, internet. Noi apparteniamo alla generazione di quelli che avevano il computer in casa già da piccoli
ed è per questo che smanettare ci piace tanto. Ma ora Davide e Silvia ci spiegheranno l'origine di questo mass media, decisamente più recente degli altri.
Come ha detto Alessandra, internet è un mass media in questo momento molto utilizzato.
Scusami, ma dove e quando è nato internet?
Per quel che ne so io, internet fu creato dal Ministero della Difesa americana il 21 novembre del 1968. Nel giro di 20 anni internet, così ribattezzato nel 1990, divenne una rete che collegava capillarmente tutte le maggiori università e aziende degli USA. Alla fine degli anni 80 si diffuse in tutto il mondo occidentale e oggi copre un centinaio di paesi. Dal punto di vista delle possibilità di comunicare e diffondere il proprio pensiero, si tratta di una rivoluzione paragonabile a quella di Gutenberg.
Ma cosa c'entra Gutenberg? Non siamo mica nel 1400.
Testina, hai presente l'invenzione della stampa? E a cosa ha portato gli uomini dell'epoca? Beh, qualcosa del genere è stato internet per noi.
Allora, visto che sei così informato, sapresti dirmi qualcosa sulla posta elettronica?
Certamente, internet è la grande invenzione della posta elettronica, che dà la possibilità di colloquiare con chiunque in qualsiasi momento, un grande passo avanti rispetto alla tradizionale posta. Comunicare con la gente è così rapido ed economico che oggi milioni di studenti, ricercatori ed impiegati si ritrovano a scambiare centinaia di messaggi al giorno, con moltissimi corrispondenti sparsi in tutto il mondo. Però adesso sono io a farti una domanda. Sai forse qualcosa sui forum?
Sì, sono informata anch'io. Su internet, in questo periodo, si stanno diffondendo i forum che hanno creato una vera e propria comunità. Ogni forum funziona come una sorta di bacheca. Chi è interessato a un certo argomento va a leggersi i messaggi appesi in quel forum e poi a sua volta può appenderne altri, inviando la propria opinione e partecipando così alla discussione. Il tutto in tempo brevissimo.
Gli adulti, però, non sempre ci lasciano navigare liberamente in internet. Per te è giusto o no? Cosa ne pensi?
Io credo che sia giusto che i genitori controllino i figli, soprattutto perché non si sa mai che cosa si può incontrare nel navigare su internet. Pedofili, siti a pagamento, virus informatici. Ma da un altro punto di vista penso che i genitori debbano dare un po' di fiducia ai loro figli e non ossessionarli, anche per evitare che accolgano la loro preoccupazione come un'imposizione ingiustificata.
Adesso ascoltiamo da Linda, da Kevin e Elisa i risultati del sondaggio sull'uso del computer da parte dei nostri compagni.
Nella nostra classe tutti usano il computer. Il 72% di noi usa il computer tutti i giorni, il 19% 3 volte alla settimana e il 9% occasionalmente. Volete sapere quante ore siamo al computer? Il 36% sta 1 ora al giorno. Il 36% sta 2 al giorno, il 4,5% 3 ore e il 23,5% più di 3 ore. Non c'è male, eh?
Il 50% dei nostri compagni usa il computer per giocare, l'80% per chattare, l'8% per la scuola e il 3% per qualcos'altro. Il 50% di noi ha un computer a casa, mentre il 27% ne ha 2, il 9% più di 2 e il 9% altri apparecchi analogici. L'81% dei nostri compagni usa il computer liberamente e solo il 19% non lo usa liberamente. Il 95% naviga in internet liberamente, il 5% controllato dai genitori.
Il 28% di noi ha un blog. Sapete cos'è, vero? Un blog è una pagina accessibile a tutti e nella quale si possono inserire immagini, musiche e quant'altro. Il 40% dei nostri compagni usa internet per scaricare canzoni, il 23% immagini, il 26% scarica film, il 10% testi. Il 63% dei nostri compagni chatta solo con amici, mentre il 27% chatta con chi capita e il 4,5% con sconosciuti.
L'88% dei nostri compagni quando chatta dice chi è, mentre il 12% di noi fa finta di essere un altro o non rivela l'identità. Il 58% dei nostri amici usa Google, il 3% usa Virgilio, il 26% usa Wikipedia e l'11% usa Yahoo. Il 63% dei nostri compagni ha imparato a usare il computer. da solo, il 4,5% a scuola, il 31,5% dei genitori, il 45% dei nostri amici si diverte col computer, il 27% ne è entusiasta, il 22% si dice interessato e solo il 4,5% è indifferente.
Cari radioascoltatori, ora parleremo della televisione e iniziamo con qualcosa di scherzoso. Avete presente Gianni Rodari, quello che ha scritto canzoni, poesie, storie per bambini e tante altre cose? Proprio lui ha composto Teledramma, una storia in versi, che Elisa e Silvia reciteranno per voi.
Signori e buona gente, venite ad ascoltare, un caso sorprendente andremo a raccontare.
È successo a Milano e tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore.
Con qualsiasi tempo, ad ogni trasmissione, egli stava in poltrona a guardare la televisione.
Incurante dei figli e della vecchia mamma, dalle 16 a mezzanotte non perdeva un programma.
Riviste, telegiornali, canzoni oppure balli, romanzi oppure commedie, telefilm, intervalli.
Tutto ammirava, tutto per lui faceva brodo, nella poltrona piantato come un chiodo.
Ma un dì, per incantesimo malattia, che ne dite, non può darsi che avesse la televisionite.
Durante un intervallo con la fontana di Palermo decollò dalla poltrona e cadde dal teleschermo.
Ora lei è in mezzo alla vasca che sta per affogare, parenti, amici in lacrime lo vorrebbero aiutare.
Chi lo tira per la cravatta, chi lo prende per il naso, non c'è verso di risolvere il drammatico telecaso.
Andrà in Eurovisione, diventerà pastore di quei greggi di pecore che sfilano per ore.
Riceverà i malati da quella scatoletta? Come farà dopo la visita a scrivere la ricetta?
Ma tra poco purtroppo la trasmissione finisce e se il video si spegne il mistero dove finisce?
Fortuna che il suo figliolo, studioso di magnetismo, per ripescarlo escogita un abile meccanismo.
Compra un altro televisore e glielo mette davanti. Il dottore ci si specchia dopo pochi istanti.
Per forza d'attrazione schizza fuori da quello vecchio e già sta per tuffarsi nel secondo apparecchio.
Ma nel momento preciso che galleggia nell'area più veloce di Gabbiano nave interplanetaria.
Il figlio elettrotecnico, svelto di mano e di mente, spegne i due televisori contemporaneamente.
Cade il dottore per terra e un bernoccolo si fa, meglio 100 bernoccoli che perdere la libertà.
Ci sembra chiaro che l'invito di Gianni Rodari è di non farci risucchiare il cervello dallo schermo della televisione. La TV in certe case è sempre accesa, ma magari nessuno l'ascolta. O magari in certe famiglie non si può parlare perché gli adulti vogliono silenzio durante il telegiornale. Ora Elisa, Samuel e Sidra vi parleranno della storia della televisione.
Things. If you try to see my past, if you try to see my future, if everything that I fear, you fear as well, then you reach my heart. Why you just leave the side? Would you wake me up in reality?
È il mezzo di comunicazione di massa, mass media, più usato al mondo. Anche nella classifica fatta nella nostra classe è risultata al secondo posto fra i migliori mass media, radio, cinema, internet e giornale.
La televisione, visione a distanza, consiste nella trasmissione via radio di immagini e suoni, fu inventata contemporaneamente da diversi gruppi di lavoro in diversi paesi, anche per finalità militari, e fu resa disponibile al pubblico subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
Ma ora occupiamoci della televisione italiana. La prima prova di diffusione fu nel 1934. E nel 1949 ci fu la prima trasmissione sperimentale della Triennale di Milano. Il 3 gennaio del 1954 iniziò il primo servizio regolare a cura della RAI, in bianco e nero. Due anni dopo, gli abbonati su tutto il territorio nazionale erano ancora pochi, a causa del costo elevato degli apparecchi.
Dagli anni 50 la diffusione della TV crebbe a ritmi stupefacenti. In quegli anni la TV era un bene di lusso che pochi italiani potevano permettersi, tanto che i bar o le case dei propri vicini diventarono luoghi per la visione di gruppo, soprattutto in occasione del primo telequiz italiano, Il Musichiere, che era condotto da Mario Riva o di Lascia Raddoppio con Mike Buongiorno. Allora Sidra, raccontami cosa è accaduto negli anni 60.
Negli anni 60, con il progresso dell'economia, il televisore divenne sempre più diffuso e raggiunse anche le classi sociali meno agiate. Fra queste c'erano ancora molti analfabeti e per loro venne messa in onda la trasmissione Non è mai troppo tardi, dal 1959 al 1968, un programma di insegnamento elementare condotto dal maestro Alberto Manzi. Questo programma ha aiutato quasi 1,5 milioni di adulti a conseguire la licenza elementare. Nella sua fase iniziale, la televisione italiana è stata una delle più pedagogiche del mondo.
Scusa, ma che vuol dire?
Vuol dire che si preoccupava dell'educazione dei telespettatori. Le sue finalità erano educative e non cercava, prima di tutto, il consenso del pubblico.
Allora, tutto il contrario di quello che accade oggi.
In effetti, proprio tutto il contrario. Le trasmissioni iniziavano nel pomeriggio con la TV dei ragazzi, telefilm, cartoni animati, pupazzi animati, eccetera. Proseguivano con gli altri programmi, poi veniva trasmesso il telegiornale delle 20 e alle 21 c'era il mitico Carosello, una trasmissione composta da spot pubblicitari, dopo la quale tutti i bambini andavano a letto.
E poi, a seconda della sera, c'erano trasmissioni fisse. Il film al lunedì, la trasmissione d'attualità al mercoledì, l'opera teatrale al venerdì sera e di sabato veniva trasmesso un varietà, cioè una trasmissione musicale condotta da un presentatore famoso con ballerini, comici, cantanti, eccetera. E la domenica, naturalmente, era dedicata allo sport. Le trasmissioni terminavano alle 24 e dopo lo schermo restava vuoto e zitto.
Giuro che faccio fatica a immaginarmelo. E le pubblicità?
Ti ho già detto che erano in carosello. I programmi non erano mai interrotti e se c'erano tempi morti usciva una didascalia con scritto intervallo, con una musichetta rilassante di sottofondo, accompagnata dalle immagini di paesaggi oppure di un gregge di pecore.
Ah, ecco perché Gianni Rodari parla di pecore che sfilano per ore.
Un po' di dati importanti. Nel 1961 iniziavano le trasmissioni del secondo canale Rai, nel 1979 quelle di Rai 3, nel 1977 la TV diventa a colori, anche in Italia. Nel 1980 nasce la TV commerciale, prima Canale 5 e poi le altre reti Mediaset.
Le TV quindi si fanno concorrenza? Mi pare che l'ultima cosa che hai detto sia importante, anche perché fra televisione di Stato e TV commerciale c'è una bella differenza.
È così infatti, la TV di Stato viene finanziata ancora oggi con il pagamento di un canone da parte degli utenti. La televisione commerciale funziona finanziandosi con gli spot pubblicitari. Può sopravvivere solo se ottiene il consenso dei telespettatori, perché in quel modo ottiene audience e quindi finanziamenti delle aziende che si fanno pubblicizzare. Ne consegue anche la presentazione massiccia di spot pubblicitari, anche durante i programmi o i film.
La TV commerciale non ha finalità educative, cerca il consenso del pubblico e a volte mette in onda spettacoli scadenti. Se un programma non piace, cioè non raccoglie audience, può anche essere eliminato subito dal palinsesto.
Le TV quindi si fanno concorrenza?
In un certo senso sì, ma ormai non c'è molta differenza fra TV pubblica e TV commerciale, perché entrambe per essere catturate audience mettono in onda le stesse trasmissioni, telegiornali, telefilm, reality, dibattiti, quiz e quant'altro. Piuttosto simili fra di loro e gli uomini di spettacolo, passano con disinvoltura da una rete all'altra, l'importante è che vengono ben pagati.
Ti pareva? Comunque sai, preparare questo articolo mi ha insegnato un sacco di cose che nemmeno mi immaginavo. È così anche per voi, cari spettatori di Radio Mac 5.
Dopo tutte queste notizie, sentiamo un po' i risultati del nostro sondaggio sulla televisione.
Proseguendo con i mass media, arriviamo al più diffuso. Abbiamo chiesto ai nostri compagni quanti apparecchi televisivi ci sono a casa loro e abbiamo scoperto che il 36% possiede due televisori in ogni casa, il 50% più di due, il 4,5% una televisione in ogni stanza, appena il 9% possiede un televisore solo.
Volete sapere cosa fanno i terzini nella nostra classe mentre guardano la TV? Il 42% mangia, il 34% non fa proprio niente, il 17% fa i compiti, il 2% gioca. Anch'io faccio parte del plotone di quelli che mangiano e se volete sapere le mie preferenze sono il salato, patatine, focacce e pizzette. Di solito una delle trasmissioni preferite dai nostri genitori sono i telegiornali. In qualche famiglia non se ne perdono uno. Ma la domanda quanti telegiornali ascolti a casa tua, il 45% ha risposto uno al giorno, il 50% ha risposto tre al giorno, il 5% due al giorno.
Rispetto alle preferenze vince il TG5 con il 30%, segue il TG2 con il 22%, il TG1 con il 15% e via via scendendo. Il fanalino di coda è il TG4 con il 5% delle preferenze. Abbiamo chiesto ai nostri amici se guardano i reality. L'81% ne guarda, mentre il 19% no. I preferiti sono il Grande Fratello, quasi a pari merito con Amici. Quasi tutti i nostri compagni gradiscono fiction o telefilm. Volete sapere quali? Attualmente il telefilm preferito è I Cesaroni, seguito da Dr. House e Gossip Girl, e da Smallville, e la signora in giallo. Poi tutti parliamo
Tocca a te.
Tutti a pari merito, il commissario Rex, un medico in famiglia e Grey's Anatomy e una mamma per amica.
Il 68% dei terzini guarda i documentari, mentre il 32% non li guarda. La maggioranza segue GeoGeo. Meno seguiti sono Ulisse, Super Quark e Voyager. Il 86% fra noi guarda i quiz televisivi. La maggioranza preferisce Chi vuole essere milionario. Al secondo posto, ma con moltissimo distacco, troviamo L'eredità. Tutti guardano i cartoni animati, tranne due persone. I preferiti sono i Simpson e Futurama. Molto distaccati nell'ordine decrescente sono i Griffin, SpongeBob e Dragon Ball.
Abbiamo chiesto ai nostri compagni quante ore passano davanti alla TV in periodo scolastico. Il 40% sta davanti alla tele per 3-4 ore. Il 40% meno di 2 ore. Ma il 20% guarda la TV per più di 4 ore. Un vero lavaggio del cervello, che ne dite?
Chihuahua. 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 Chihuahua, oh, Chihuahua. I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha, it's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. Chihuahua, in the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just going and shouting out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud and life can be so easy. Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. Chihuahua. I can make you move. Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. I can make you dance. Chihuahua.
Ed ora un ricordo doveroso ad una persona a cui tutti ci eravamo affezionati e che è mancata da poco. Sto parlando di Mike Buongiorno. Carmine e Kevin ci parleranno di lui.
Cari radioascoltatori di Radio Mac 5, vi vorrei parlare di un grande uomo di spettacolo che per anni e anni è comparso in televisione ed è stato presente nelle nostre case come un amico, una persona familiare e allegra. Avrete già capito che sto parlando di Mike Buongiorno, scomparso l'8 settembre a 85 anni, nel pieno della sua attività lavorativa.
Questo uomo nella sua vita ne ha viste tante ed è stato protagonista di tanti di anni difficili. ha fatto la guerra, ha fatto il partigiano, è stato prigioniero a San Vittore, arrestato dai nazisti e si è salvato dei campi di concentramento grazie ad uno scambio di prigionieri fra Stati Uniti e Germania. Infatti lui era nato negli Stati Uniti a New York e si stabilì definitivamente in Italia nel 1953.
Mike fu davvero importante per la televisione italiana. Ci lavorò fin dal primo giorno in un programma che si chiamava Arrivi e Partenze, ma i suoi programmi più famosi sono stati Quiz, e il più famoso di tutti si chiamava Rischia Tutto, e più recentemente possiamo ricordare La Ruota della Fortuna, o un quiz dedicato ai ragazzi, Genius.
Era anche specializzato in televendite e ha fatto anche tanti spot pubblicitari indimenticabili. A dire il vero, era anche famoso per le sue gaffe tremende. Chissà se faceva apposta la sua frase preferita. Era allegria. La diceva con un tono di voce che ancora tutti ci ricordiamo.
Sapete che nel 2001 Mike Buongiorno ha partecipato a una spedizione al Polo Nord? E anche era un ottimo sciatore, ma soprattutto non si stancava mai di lavorare. Nel 2009, scaduto il contratto con la Mediaset, aveva già pronto quello con Sky. Invece le cose sono andate in un altro modo.
Io sono stato colpito dai suoi funerali, con la piazza del Duomo e il Duomo di Milano pieno di gente, di persone famose e di gente qualunque, tutti lì commossi per quell'uomo che è entrato tante volte nelle nostre case come un nostro caro amico. Io penso che anche se ora non c'è più, lui va sempre nel cuore di tutti gli italiani.
Lasciamo ora il piccolo schermo e occupiamoci del grande schermo, cioè del cinema, che noi amiamo tanto quanto la televisione. Passo la linea a Sara e Sidra, che ci parleranno molto in breve della storia del cinema.
Il cinema, dal greco movimento, è un mezzo di espressione, di rappresentazione capace di comporre il movimento attraverso una serie di immagini fisse che scorrono a velocità costante davanti alla lente di una macchina che la proietta su un grande schermo. È un'invenzione piuttosto recente, che risale a poco più di un secolo fa.
Il cinema nasce infatti il 28 dicembre 1895 a Parigi, nel sotterraneo del Grand Café, al numero civico 14 del Boulevard des Capucins, quando i fratelli Auguste Louis Lumière mostrarono a poche persone stupefatte e un po' impaurite filmetti di pochi minuti con semplicissimi avvenimenti e personaggi in movimento.
Una nascita quasi clandestina e nascosta, che segnò però l'inizio di una delle forme espressive e artistiche più significative e popolari del nostro tempo.
Per la verità, l'importanza di questo grande mass media non è stata subito compresa. Pensa che il padre dei due famosi fratelli disse la sera della prima proiezione: «Il cinema è un'invenzione senza futuro». Certo, fu un cattivo profeta, perché non solo il cinema ebbe successo, ma diventò l'arte per eccellenza del XX secolo.
Il primo film sonoro della storia del cinema fu il cantante di jazz, proiettato a New York il 6 ottobre 1927. Da quel momento suono e immagine costituiscono un'accoppiata inseparabile nella produzione dei film, realizzando effetti grandi e efficacia.
In origine il cinema utilizzò pellicola in bianco e nero, ma a partire dagli anni 30 si diffuse l'uso del colore. Il cinema, essendo un formidabile mezzo espressivo, può permettersi di affrontare qualsiasi argomento ed ha pescato a piene mani dalla letteratura, dalla narrativa, dalla storia e dall'attualità, senza dimenticare i sogni e le paure degli uomini. Da qui i generi cinematografici di cui tutti noi siamo diventati grandi amatori.
Kevin e Ronald vi parleranno dei risultati del sondaggio sul cinema.
Il 52% raramente, il 31% una volta al mese, il 6% ogni 2 settimane, mentre l'11% va al cinema tutte le settimane.
La stragrande maggioranza va al cinema al multisala, pochissimi vanno al cinema tradizionale o all'aperto.
Il 12% dei miei compagni va al cinema con i genitori, il 3% con i cugini e il 36% con gli amici. Nessuno va da solo, meno male.
Volete sapere cosa fanno i ragazzi di terza media mentre guardano un film? Il 58% qualche volta commenta, il 36% ascolta e sta zitto e solo il 6% mangia e parla in continuazione. Come siamo bravi, eh?
Fra le preferenze, in cima a pari merito, stanno i film horror ed avventura, segue il genere comico, il fantasy, le commedie e, con meno preferenze, il film di guerra e all'ultimo posto i film storici. Il 20% dei miei compagni scarica sempre i film da internet, un altro 20% lo fa spesso, il 50% li scarica raramente, il 10% mai.
Il 60% dei miei compagni guarda i film in televisione, il 20% su Sky Cinema e il 20% sul digitale terrestre. La televisione rimane il veicolo più usato per la diffusione dei film, ma io penso che un bel film si debba vedere in una bella sala, magari con il Dolby Surround, che ti fa entrare dentro nella storia. E poi diciamocelo, quelle pubblicità ad ogni momento e magari poco prima del finale sono proprio una gran rottura.
Per fare questa trasmissione ci siamo avvalsi anche di parecchio materiale preparato da altri ragazzi che avevano partecipato 2 anni fa al laboratorio Viva la Radio, ma non avevano potuto realizzare la trasmissione perché c'era il trasloco della radio in corso. Cogliamo l'occasione per salutarli e ringraziarli. Ciao a Davide, Andrea, Giorgio, Ilaria, Giulia, Imma, Sara, Angelica, Viviana, dei ragazzi della terza A, dalla professoressa Sala e dal signor Armando Locatelli. Tanti saluti anche a voi, gentili ascoltatori di questa radio.
Ciao a tutti, sono Kevin e saluto mio padre Maurizio, mio fratello Dennis e tutti i miei nonni.
Ciao, sono Davide. Saluto la mia famiglia, i miei nonni e il mio cane Tudi.
Ciao, sono Silvia, saluto la mia famiglia e tutti i miei amici.
Ciao, sono Giuseppe, saluto la mia famiglia e i miei compagni di classe.
Ciao, sono Samuel e saluto tutti i miei familiari e i miei compagni di classe.
sono Elisa, saluto la mia famiglia, i miei amici e i compagni che sono rimasti a scuola, soprattutto Rachele e Martina.
Ciao, sono Alessandra, saluto la mia famiglia, tutti i miei compagni e i miei amici.
Ciao, sono Ronald, saluto tutta la mia famiglia e i miei amici.
Ciao, sono Sara Turisco, voglio salutare tutta la mia famiglia e soprattutto anche la mia amica Cristina. Ciao!
Ciao, sono Carmine, saluto la mia famiglia e tutti i miei amici.
Ciao, sono Sidra, saluto la mia amica Nicole e tutti i fan dei SOD e le compagne che sono state assenti oggi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Del rato.